www.storiedijoe.it e la storia continua. Quando il carcerato pagava la pigione. Le stinche di Firenze. A Firenze, nel 1297, si decise la costruzione di un unico grande carcere in luogo delle diverse piccole prigioni sparse per la città, da collocarsi al posto delle abitazioni confiscate alla famiglia ghibellina degli Uberti e utilizzando parte delle vecchie mura, ormai in disuso, perché superate dal tumultuoso sviluppo urbanistico. Così, all'angolo tra le attuali Via Verdi e Via Ghibellina, dove oggi si trova il Teatro Verdi, sorse il carcere cosiddetto delle Stinche, dal nome dei suoi primi occupanti, i difensori del castello omonimo di proprietà della famiglia Cavalcanti, arresisi nel 1304 alle truppe cittadine, che ci viene descritto come munito di poderosa muraglia senza finestre all'esterno, con un solo portale di accesso e un cortile interno sul quale si affacciavano gli stanzoni che costituivano le celle. L'interno era suddiviso per sezioni, così le donne erano separate dagli uomini, i magnati dai popolani, i reclusi per debiti distinti dai peggiori criminali, gli adolescenti dagli adulti, i mentecatti dai sani. Per oltre cinque secoli le stinche furono il carcere il fiorentino e illustri personaggi ne assaggiarono la consistenza delle mura, come il cronista Giovanni Villani, il pittore Cennino Cennini e lo storico Giovanni Cavalcanti, tutti incarcerati per debiti, e anche Benvenuto Cellini, accusato di sodomia. Le prigioni di Venezia. A Venezia, più o meno nello stesso tempo, si decise di riunire tutte le prigioni in un'unica ala del Palazzo Ducale, nel fronte che guarda il bacino, acquistando anche alcuni locali dei loro proprietari privati, in modo da formare un corpo unico. I documenti del tempo ci fanno conoscere il nome e la disposizione delle varie camerate che costituivano le prigioni, partendo dall'angolo verso la piazzetta di San Marco in direzione del Ponte della Paglia. Il pian terreno era occupato dalla cosiddetta prigione delle donne, poi, in successione, da altri 20 stanzoni, fra cui sono da ricordare la Nuovissima, così chiamata perché ultima ad essere realizzata, la Chiesola, per i condannati a morte, la Orba, perché non riceveva luce neanche indirettamente, e la Mocina, dal nome dell'antica famiglia che abitava in quel locale prima che fosse adibito a prigione. Tutti aprivano su corridoi di servizio, andii, ed erano inframmezzate da locali di abitazione dei custodi. Alcune si sviluppavano su due piani mediante soppalchi. Ognuna era costituita da un grande locale rettangolare di ampiezza disuguale, che andava dai 178 metri quadri della Liona ai 10 metri quadri delle celle dei signori di notte. Le più ambite, perché spaziose e con luce sufficiente, erano la Liona, la Trona, la Nuovissima e la Moceniga. Le più grandi erano suddivise al loro interno da frammezzi di mattoni o assi di legno. Grosse tavole di legno di larice rivestivano completamente le pareti. Il pavimento e il soffitto in due o tre strati incrociati e fittamente inchiodati insieme, sia per aumentare il comfort che per costituire ulteriori ostacoli ai tentativi di fuga. Tale soluzione presentava diversi inconvenienti. Primo fra tutti l'imputridimento frequente a causa dell'umidità, che costringeva a un ricambio completo dei rivestimenti ogni 3 o 4 anni, senza contare che d'estate il legno diventava ricettacolo di ogni sorta di insetti. Per dormire, tutte le celle erano dotate di tavolati inchiodati da una parte alla parete di legno e dall'altra sostenuti da due blocchi di pietra saldamente ancorati al pavimento. Completavano l'arredamento una grossa mensola di legno ad altezza d'uomo, un secchio con coperchio per i bisogni fisiologici, un materasso di paglia e recipienti per l'acqua. Detenuti con licenza di evadere. Frequenti, troppo frequenti, almeno nelle lagnanze ufficiali, le evasioni dal carcere veneziano. Non si può stendere una casistica formale. La documentazione ci parla di fughe solitarie o di gruppo, organizzate autonomamente o appoggiate dall'esterno, con foratura di mura e di porte, di pavimenti, soffitti e tetti. Si racconta di inferriate divelte, di incendi appiccati da guardiani aggrediti o corrotti perché fingessero di dormire. E poi la fuga attraverso le stanze del governo, su barche in attesa oppure a nuoto nel canale. Ciò nonostante, il carcerato che tentava di fuggire non veniva punito. Nel 1307 il Maggior Consiglio deliberava semplicemente che per gli evasi non si dovesse calcolare a computo della pena il tempo trascorso fuori dal carcere. Solo a partire dal 1463, il governo veneziano cominciò a sanzionare la fuga con un anno di prigione e l'obbligo di pagare la taglia al proprio denunziatore. A partire dal 400 si nota uno sforzo per rendere più efficace la sicurezza, stabilendo ispezioni ordinarie, giornaliere, le cerche, e straordinarie, improvvise, le notturne, vagliando regolarmente il cibo, le lettere e i messaggi portati dall'esterno. Si inaspriscono inoltre le pene per i complici esterni, che passano da 3 mesi di reclusione a 1 anno e 25 scudisciate. Aumenta il numero dei guardiani, come pure il loro salario. E la puntata non è finita qui, ma continua con la prossima. www.redigio.it e la storia continua.